SBS Italia.
E mentre in Francia si stanno giocando i mondiali femminili di calcio e si sta arrivando alle eliminazioni con il turno degli ottavi, un'altra gara, anch'essa ad eliminazioni ma molto più cruenta, sta avvenendo nel Regno Unito, e cioè la selezione del nuovo leader dei conservatori dopo le dimissioni e dopo la saga di Theresa May. In testa alle votazioni c'è Boris Johnson, ma il formato è letteralmente ad eliminazioni, degli incontri che poi portano a dei voti e uno alla volta vengono eliminati i candidati non graditi, fino ad arrivare appunto alla selezione ai primi di luglio del sostituto di Theresa May. E noi facciamo il punto della situazione col nostro corrispondente da Londra, Emiliano Savini. Buongiorno Emiliano e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
E l'ultimo conteggio dopo l'ultima votazione vede eliminato, è proprio il caso di dire, Rory Stewart, che era un candidato che è uscito fuori un po' a sorpresa ed era quello che sostanzialmente aveva dichiarato al pubblico, agli elettori, che la Brexit non avverrà come altre persone vogliono fare credere. Allora spiegaci cosa è successo nelle ore scorse e chi è questo Rory Stewart.
Rory Stewart è, diciamo, il ministro dello sviluppo internazionale, una figura abbastanza giovane, carismatica, considerata un po' una star del partito dei Tory, una figura molto carismatica, però anche molto moderata, ed era appunto la figura all'interno dei Tory che appoggiava poi il Chequers Deal di Theresa May, lo riteneva l'unico possibile per, diciamo, l'uscita dall'Europa, così come era stata concepita appunto dall'accordo tra Theresa May e l'Unione Europea. È abbastanza sorprendente il fatto che sia uscito nella terza votazione, ha perso 10 voti, partiva con 37 e la soglia minima per passare sono 33, quindi è passato a 27 e 10 voti appunto sono stati persi e ricollocati su altri candidati. Boris Johnson ne ha guadagnati ancora di più, da 126 è passato a 143, quindi allunga la sua pole position. Jeremy Hunt è passato da 46 a 54, quindi il gap comunque rimane notevole.
Johnson era stato accusato proprio da Rory Stewart di stare facendo delle promesse impossibili da mantenere e di mancare di rapporti con la realtà quando si tratta di Brexit. Come sono stati presi a questi attacchi?
Boris Johnson, diciamo che non è nuovo nemmeno ad uscite anche nelle pubbliche offensive, si era espresso nei confronti degli imprenditori con una frase tipo FUCK business e poi si era scusato, però negli ultimi tempi sembra che Boris Johnson sia diventato un punto di riferimento che possa comunque arginare l'influenza di Farage e del suo Brexit Party, che ha un pochino accelerato nelle ultime elezioni questa spinta per una Brexit. E Boris Johnson sembra la persona forse gradita anche da Washington, cioè si parla di flat tax, di tutte quelle politiche, come direbbe Salvini, trampiane. Ecco. Secondo me il Partito Conservatore sente che tira quest'aria e sta puntando su di lui.
In questo momento sono rimasti in quattro, come dicevi tu, Boris Johnson, Jeremy Hunt, Michael Gove e Sajid Javid. Come procederà questa eliminatoria? Insomma, prima o poi bisognerà arrivare a un nome.
Esatto, questa eliminatoria si concluderà il 22 giugno, quindi nei prossimi 3 giorni, finché non rimarranno i primi due, quindi sarà, ecco, una finale a due, e poi i 160.000 iscritti esprimeranno il loro verdetto che si conoscerà il 22 luglio, quindi a fine luglio avremmo il leader del Partito Conservatore e quindi il poi futuro primo ministro.
È interessante dal punto di vista del futuro le posizioni diverse, perché proprio Rory Stewart, eliminato nelle ore scorse, aveva dichiarato: il deal di Theresa May è l'unico possibile, chi pensa di poter entro il 31 ottobre andare dall'Unione Europea e proporre un'alternativa si sta soltanto illudendo. È un sentimento che è comune, è un sentimento che fa parte soltanto di una minoranza nel Partito Conservatore?
Beh, diciamo che è un sentimento abbastanza condiviso dal punto di vista reale, poi a prescindere da quello che poi viene detto poi pubblicamente, perché ognuno poi in fondo vorrebbe che la scadenza andasse oltre il 31 ottobre. Boris Johnson sembra l'unico che voglia rimanere su quella data, perché ritiene che posticipare ulteriormente possa mettere in pericolo la credibilità del paese. È l'unico del possibile, perché ci sono anche teorie che hanno poco di fattibile, c'è chi dice di una Londra come città-stato che in un contesto del genere imploderebbe. È l'unico possibile perché in caso di hard Brexit ci sono troppe incognite. La Gran Bretagna è con l'Unione Europea, esporta molto di più, esporterebbe molto di più rispetto a un possibile deal con l'America, e quindi è chiaro che una Brexit comporta molti più punti interrogativi rispetto a una situazione in cui la Gran Bretagna rimanga nell'unione doganale.
A proposito di Stati Uniti, in questo momento come sta cambiando il loro rapporto? Trump è appena arrivato nel Regno Unito, ha appena fatto il suo giro di visite. Che cosa vuole l'America? Che cosa vuole la Gran Bretagna?
Partiamo dal presupposto che le parole non sono mai lasciate al caso. Quindi quando Trump è arrivato ha offeso il sindaco di Londra, è chiaro che l'America detta le sue condizioni. Partiamo da come nasce la Brexit, così capiamo forse un po' meglio la cosa. Non è che la Gran Bretagna abbia qualcosa contro l'Unione Europea. Quando la Gran Bretagna è entrata nell'Unione Europea, è entrata su forte spinta degli Stati Uniti, perché agiva da cavallo di Troia degli Stati Uniti. Ora c'è una situazione di rivalità sui dazi, sulle importazioni, sulle esportazioni, quindi è chiaro che Trump ha interesse affinché la Gran Bretagna esca con un hard Brexit, quindi detta le sue condizioni. L'Inghilterra, che poi detiene la potestà della Gran Bretagna, perché considera Scozia, Galles e Nord Irlanda delle province, è chiaro che vuole la Brexit per contenere le frizioni al proprio interno, quindi per salvare il regno e ricambiare questa chiusura con un riallacciamento dei rapporti con le vecchie colonie. Quindi questa è la visione di Brexit, della Brexit dei più conservatori. E nel riallacciamento di questa anglosfera c'è anche l'America, ma si può tornare al passato? L'America concederebbe all'Inghilterra, al Regno Unito, un feudo del mondo, nell'egemonia mondiale? Oppure il Canada e l'Australia sarebbero disposte ad essere dei partner senza portfolio, cioè dei partner di minoranza? Quindi ci sono molti punti interrogativi su questa cosa. L'America cosa chiede? L'America chiede una Brexit in modo tale da poter esportare i propri prodotti agricoli, che ritiene in questo momento minacciati. Chiede anche un abbassamento degli standard britannici sulla qualità dei prodotti alimentari, in modo tale che anche i polli americani, che sono comunque poi disinfettati col cloro, possano essere esportati. Questa è una dal punto di vista alimentare. Poi c'è una forte polemica sulla sanità pubblica, che è molto cara al popolo inglese, quindi sarebbe anche un impasse sia per il partito conservatore che per il partito laburista convincere i propri elettori a intaccare il sistema sanitario inglese. Non c'è una consapevolezza come quella francese o come quella italiana, però c'è un forte orgoglio dell'NHS, e quindi questo consentirebbe alle multinazionali americane, che già sono presenti, perché poi comunque l'NHS fa delle gare di appalto, di subentrare ulteriormente. Quindi queste sono le pretese dell'America, e le pretese sono di natura commerciale, quindi non vuole una Brexit soft, perché vuole una Gran Bretagna slegata, libera dalle condizioni imposte da Bruxelles.
Emiliano Savini, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
A voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.